Non lo so neanche.
Non lo so neanche.
Quello è. No, ecco.
Avevo accennato uno dei pochi esempi della
soluzione mai sentita.
Molto. Di un'articolazione che ha all'interno un disco articolare che vedete qui, appunto, questo disco intraarticolare separa completamente la cavità articolare in due spazi distinti, uno che guarda verso la fossa mandibolare, che sta ovviamente nell'osso temporale, e uno che guarda verso il condilo. Quindi praticamente le due superfici articolari non possono mai toccarsi, perché comunque si interpone questo disco. Vi ricordo che si tratta di articolazioni sinoviali, quindi comunque non si toccano mai, perlomeno virtualmente, perché c'è sempre un liquido sinoviale interposto, tutte le cavità, le diastrosi sono di questo tipo. Tuttavia in qualche circostanza, per esempio, un contatto fra le cartilagini articolari può avvenire. È noto a tutti voi il fenomeno dello scrocchio, no? Quando voi scrocchiate le dita oppure quando voi scrocchiate il collo, le articolazioni intervertebrali, no? Che cos'è questo scrocchio? Cosa è dovuto lo scrocchio? Lo scrocchio è dovuto al fatto che in quel momento che voi invece si sente lo scrocchio, evidentemente le cartilagini si stanno toccando. Lo scrocchio non fa male, voi non avvertite nessun dolore, perché le cartilagini, come vi ho detto, oltre a non essere vascolarizzate, non sono neanche innervate, altrimenti sarebbe una tragedia. Perché c'è lo scrocchio? Anche se c'è l'equido sinoviale, come mai si toccano? Si toccano perché se un'articolazione non viene utilizzata per molto tempo, d'accordo? Che cosa succede? Siccome vi ricordo che si nutre soprattutto grazie alla cartilagine articolare al liquido sinoviale, è il metabolismo della cartilagine, vi ricordo, un metabolismo molto lento, d'accordo? Si nutre per diffusione molto lentamente, anche l'ossigeno, non solo l'ossigeno entra lentamente, ma anche l'anidride carbonica, che è il prodotto di rifiuto di tutte le cellule del nostro corpo, incluso i condrocigli, si accumula lentamente, e se l'articolazione non si muove può esservi un accumulo di anidride carbonica dentro il liquido sinoviale, d'accordo? Proprio fare la stessa cartilagine, le cellule cartilagine. Questa anidride carbonica normalmente si scioglie nell'acqua formando l'acido carbonico, d'accordo? Però superata se questa immobilità articolare persiste per lungo tempo, per un certo periodo di tempo, succede che anche il risucchio, per così dire, il richiamo di acido carbonico da parte della membrana sinoviale si rallenta, derivati della vascolarizzazione, e quindi si accumula a un certo punto inevitabilmente una certa quantità di potenziale gas all'interno dell'articolazione, finché questo gas si supera a un certo livello per le microbollicine. Quando queste microbollicine si uniscono fra di loro, vanno a formare delle grosse bolle, le bolle un po' più grandi, d'accordo? Perché le molecole di CO2 si uniscono fra di loro, quelle che non sono riuscite a disciogliersi, a reagire con l'acqua per formare l'acido carbonico, formando queste piccole pallette di gas, piene di CO2. Lì dove, nel punto in cui c'è la palletta di gas, d'accordo, viene a mancare e viene escluso tutto il liquido sinoviale intorno alla palletta, ed è quello del punto in cui eventualmente le due cartilagini articolari di un osso e dell'altro possono toccarsi. Nel momento in cui fate un movimento improvviso c'è un attrito delle due cartilagini e voi sentite il rumore, d'accordo, dello scrocchio. E poi naturalmente fatto lo scrocchio tutto torna normale, perché la bollicina si frantuma in 30.000 pezzi e poi pian piano, man mano che ricomincia l'attività, i movimenti dell'articolazione, anche la membrana sinoviale comincia a risucchiare, diciamo, l'eccesso di CO2 e via dicendo, chiaro? Quindi lo scrocchio è una cosa che bisognerebbe evitare, perché ogni volta che voi fate lo scrocchio ci stanno delle cellule cardiologiche che inevitabilmente si toccano contro altre, e quindi di conseguenza poi si sfaldano. Vabbè, e poi vi ricordo che la cartilagine, a furia di sfaldarsi, non si ricostruisce, d'accordo? E quindi praticamente fate altro di accelerare il processo artrosico. Quindi per esempio un pianista, che non è stupido, e ha come strumento principale ovviamente di lavoro e di creazione, diciamo, le sue mani, quando sente che le mani sono poi intorpidite, le articolazioni interfalangee e metacarpofalangee, che sono ovviamente molto importanti per lui, sono poi intorpidite, non si scrocchia le dita perché non è cretino, vuole conservarsi le sue cartilagini articolari per il più lungo tempo possibile. e quindi fa dei piccoli movimenti con la mano, perché basta rimuovere lentamente, d'accordo, e dopo un po' riprende la normale, l'eventuale accumulo di CO2 intraarticolare che eventualmente frantumato le parti più grosse, piccole bollicine, e poi conviene l'assorbimento, e quindi in questo modo evitare l'attrito. Vabbè, fatto questo piccolo inciso,
ecco, la bella caviglia, questo.
Sugli scrocchi, nella situazione particolare gli scrocchi non avvengono. Non andando mai perché si interpone sempre appunto questo disco. Un'altra caratteristica, che è stata la fibrocartilagine, un'altra caratteristica è che le cartilagini articolari che diventano immediatamente il condilo della mandibola e la fossa mandibolare che sta nell'osso temporale, non sono fatte da cartilagine iliare come nella maggioranza delle articolazioni iliari, ma di fibrocartilagine evidentemente questo fa sì che questa articolazione duri molto più a lungo tra virgolette delle altre. Il motivo fondamentale di tutto questo è che queste articolazioni, come già vi ho accennato, sono sottoposte ad un attrito mutevole, continuo. La nostra articolazione del problema mandibolare viene continuamente utilizzata da noi non soltanto per mangiare, ma anche per parlare, no? Ad esempio, quando noi apriamo e chiudiamo la bocca. Qui in alto vedete anche rappresentata la capsula articolare, che ovviamente chiude dentro di sé la cavità articolare, e qui naturalmente in queste altre situazioni in cui si vede come si modifica, senza entrare troppo nei dettagli, il rapporto del condilo con la fossa mandibolare, durante per esempio vedete un movimento di apertura della bocca, quindi abbassamento della mandibola, e vedete come si sposta anche in sintonia la posizione del disco, vedete come per esempio in questo caso massimo dell'apertura, vi sia un allontanamento notevole del condilo rispetto alla fossa mandibolare, poi naturalmente si riavvicina quando noi chiudiamo la bocca. Esistono anche ovviamente dei legamenti che vedete qui rappresentati, questi oppure questi, qui li vediamo dall'esterno e qui li vediamo dall'interno, sono dei legamenti di rinforzo e anche però di limitazione dei movimenti, quindi alcuni sono soprattutto di rinforzo, per esempio questo legamento qua, temporomandibolare, vedete parte dall'osso temporale, questo qua, vedete proprio dalla radice del processo zigomatico dell'osso temporale, e va ad attaccarsi sulla capsula articolare. E questo è il legamento, ovviamente temporomandibolare, e soprattutto il legamento di rinforzo esterno della capsula. Poi ci sono dei legamenti cosiddetti a distanza, come questo è il legamento sfenomandibolare, quello che vedete in trasparenza, e qui invece lo vediamo in primo piano, perché guardiamo dall'interno. Parte ovviamente un 19 dallo sfenoide, sfeno mandibolare, e va, vedete, verso il ramo della mandibola, in prossimità del foro mandibolare, che vi ricordo è quel punto in cui da un altro entra dentro il ramo del nervo mandibolare, il nervo angolare inferiore, che sarà quello che poi va a innervare le radici dei denti, e poi uscirà dal foro mentoniero, no? Che è un ramo terminale della terza branca del trigemino, d'accordo? Il trigemino. Nello mandibolare, che entra qui proprio in prossimità a quel punto in cui si attacca il legamento sfero-mandibolare. Posteriormente, lo vediamo sia guardando dall'esterno che dall'interno, vedete un altro legamento stilo-mandibolare, molto semplice, come vedete parte dal processo stilo-ideo dell'osso temporale e arriva all'angolo della mandibola, l'angolo o gonion, gonion in greco come sapete significa angolo, è questa zona qui. D'accordo? L'angolo della mandibola. Quindi questo qui è l'elemento. Chiaramente vedete, entrambi sono sia lo sfero mandibolare che lo sfero mandibolare sono legamenti a distanza. D'accordo? Ma ovviamente sono importanti non per rinforzare la capsula in questo caso, ma per limitare in qualche modo i movimenti. E hanno una certa importanza per esempio per evitare il fenomeno della lussazione. D'accordo? Della temporo mandibolare. Cosa significa lussazione? Voi immaginate di aprire la bocca in maniera eccessiva? Un po' troppo, quindi la capsula può rompersi, può sfibrarsi e a quel punto ci vuole anche essere un distacco parziale del disco e il condilo della mandibola può riescere letteralmente in avanti, si sposta in avanti e in basso, dalla fossa mandibolare che normalmente lo accoglie e si prende a bloccare in quella posizione, quindi noi stiamo con la bocca spalancata. Ancora una volta della lussazione della mandibola. Per fortuna non molto frequente, ma quando avviene non è molto piacevole. Evitate di usare troppo sguagliate, per rischiare la russa sana. Ok, questo è il mio salto. Allora, stavo per dire sì, che adesso mi usate poco la temperatura tipolare. Adesso, vabbè, questa è semplicemente un'immagine analoga alla precedente, in cui vi ricordo naturalmente il continuo io, che viene svolta in tutte le funzioni. Non entriamo troppo nei dettagli dell'ATM perché, ripeto, sono di interesse soprattutto dottoriale, quindi di conseguenza a voi non vi martello inutilmente. Oh. Invece, prima di passare alla colonna vertebrale, che ovviamente è una catenaccia per il prossimo argomento, finiamo adesso il discorso sul cranio, facendo un po' di anatomia radiologica, che come vi avevo accennato in una delle prime lezioni, è un importante complemento dello studio, soprattutto dell'apparato locomotore. Quando noi facciamo una radiografia standard, una normale quindi radiografia, del cranio, in norma frontale, voi non avrete un'immagine tipo questa, che è quella che voi vi aspettereste, no? Guardando il cranio in norma frontale. Ma una cosa che si sovrappone tra questa e questa, che cos'è questa? Questa è una sezione frontale, come detto, che è passata più o meno in posizione centrale attraverso il cranio, attraverso lo sfenoide, e infatti vedete in qui questi sono i semi sfenoidali che sono aperti. Noi stiamo guardando in questa immagine il cranio dove è fatto la sezione frontale da dietro. E quindi questi buchi che vedete qua dentro, li vedete? Questi sono le aperture dei semi sfenoidali, quindi al di là in avanti ci sono le cavità nasali, ci sono invece gli etmoidali, qui l'etmoide sta più avanti, chiaro? Capite anche che stiamo guardando da dietro, perché qui vedete la cavità nasale, la coppia chiaramente, vedete la concavità, stiamo guardando la faccia intracranica, cioè quella parte della grande area dell'osteoide che forma la fossa cranica media, che contribuisce a formare la fossa cranica. Questa e questa. Vedete anche questa è la pressione orbitaria superiore, d'accordo? Sempre piccola e grande area, quindi al di là c'è l'orbita, no? La piccola è questa, quindi la grande area, abbiamo detto. In basso vedete il setto nasale che scende giù. Qui stiamo a livello del vomere, la grande perpendicolare dell'etmoide sta più avanti, quindi qui stiamo a livello del vomere, quindi siamo in vicinanza dell'apertura posteriore delle coane, che si attacca, sappiamo, sul mascellare, e quindi il mascellare sta un po' più dietro, quindi sta solo attaccato sul mascellare. Vediamo anche i cornetti, questi sono i cornetti inferiori, questi sono quelli medi, quelli superiori non si vedono, sono un po' più avanti, sono più piccoli, fanno parte anche dell'etmoide, quindi queste sono parti dell'etmoide, questi qua, mentre questo il cornetto inferiore, vi ricordo, è un osso a parte. La sezione è passata anche a vedere nei segni mascellari. Qui abbiamo aperto quindi i segni mascellari, che stanno di ricordo sotto il pavimento dell'orbita, che sta in avanti e in alto. Ok, quindi, tra l'altro qui vedete anche questa, è la pressione orbitaria inferiore, cioè questa che zona è? Questa è la forza infratemporale. Ma qua stiamo a livello della base cranica, la forza infratemporale è questa zona qui, d'accordo? Infatti questo ovviamente non sono zigomatico, qui ci sarà il temporale e qui in basso qui c'è la mandibola, no? C'è il ramo esterno della mandibola che naturalmente sta un po' più qua, quindi qui non la vediamo, stiamo più dietro. Questa è la zona della fossa temporale che vi ricordo che comunica con l'orbita grazie a questa che è la pressione orbitale inferiore, che è limitata la grande area dell'osteoide e mascellare. E il punto grazie a cui il nervo mascellare, che veniva dalla fossa pterigo-palatina, in cui era entrato grazie al foro rotondo che stava dentro la grande area dell'osteoide e dalla fossa cranica media, foro rotondo, fossa pterigo-palatina, fossa intratemporale, e poi il nervo mascellare entra qui per andare verso l'orbita. Chiaro? Mentre vi ricordo gli altri nervi che vanno all'orbita, terzo, quarto e sesto taglio più il nervo stannico passano qui.
L'assessore orbitale.
Nervo ottico, qui non si vede il nervo ottico, perché questa sezione è stata posizionata più avanti, si passa nel foro ottico, cioè sulla radice della piccola nervo stannico. Ok, quando noi facciamo un'immagine anagrafica, vedi che si rappresenta un'immagine di sovrapposizione, quindi in realtà quello che noi vedremo è una cosa a metà tra questa e questa.
Chiaro?
E infatti qui vedete questa immagine di sovrapposizione, la anagrafia standard del cane di un adulto naturalmente. Normale, quindi nessun segno di patologia, ma cerchiamo di riconoscere alcune strutture. Questa credo che sia facile. Che cos'è questa cosa?
La bella.
La crista galli.
La crista galli.
Ricordate, la crista di gallo è quella che sta solo al suolo e si proietta nel centro della, in avanti, nella posteriore anteriore, al centro, e centralmente nella fossa gallica anteriore. Qui vedete ovviamente il profilo degli arcati sovracciliari, d'accordo, che fanno parte del nostro frontale, e qui vedete le rarefazioni. Queste rarefazioni sono quelle fatte l'oceania lì dentro, ricordate che lì ci sono i semi sferoidali. Quindi se per esempio questi apparissero più opachi, evidentemente ci sarebbe una sinusite frontale. D'accordo? In questo caso sono liberi, qui si vede chiaramente che c'è aria. Più in basso, qui, voi immaginate di dire, ok, qui stiamo nelle cavità nasali. No! Questi non sono le cavità nasali, questi sono i semi sferoidali. D'accordo? O meglio, è la sovrapposizione dell'immagine tra i semi sferoidali, che sono in aria, e in avanti la parte delle proie, che come vi ricordo ci sono le celle tumorali di genitalia pure le zone tumorali, quindi è un rosso molto poco radiopago, e quindi avete come sovrapposizione della porzione quindi superiore, diciamo, della cavità nasale, questa immagine di totale trasparenza. Questo è normalmente, mentre questa qui che rappresenta quella suddivisione interna che esiste dentro al corpo dello sferoide a dividere i due semi sferoidali di destra e di sinistra, che viene data anche qua, vedete? Questa, ok? Quella fa basso ovviamente il setto nasale, quindi il setto nasale è questo, d'accordo? Quella è la perpendicolare del tetroide e il bovere in basso. Vedete anche i cornetti, si vede benissimo, vedete qui per esempio il cornetto inferiore, si vede molto bene, si vede il cornetto medio, non si vede il cornetto superiore perché sta all'interno della rarefazione totale dovuta alle celle tumorali che riempiono le foglie e su cui si sovrappone anche l'immagine aerea dei semi sferoidali più in alto, in questa zona qui. Andiamo più in basso, ecco, vediamo qua, qui voi direte, questo è il pavimento dell'orbita, ok?
No.
Invece questo non è un pavimento dell'orbita, invece c'è anche il pavimento dell'orbita, è un'immagine di sovrapposizione di qualcosa che sta più dietro. Questa è la rocca pedrosa dell'osso temporale. Vedi come radiopaga, cioè bianca, quindi significa che trattiene molto la zona, perché c'è l'alta densità ossea, e da cui il suo nome, la rocca pedrosa. Qui dentro, vi ricordo, è nascosto l'orecchio interno. Sta molto più dietro rispetto alla superficie anteriore del cranio, però lo vedete adesso nell'immagine anagrafica perché tutto si sovrappone nel passaggio di raggi X. E quindi vedete, questa è l'immagine della rocca pedrosa. Spostiamoci qui. Ecco, questo invece vedete. Per esempio,
non è che per tutta la parte basa,
che cos'è? Questo è il profilo
nervi,
della,
però non ci stanno le figure, quindi
visto addirittura dalla pinacoteca temporale, visto da,
cioè, finché si fa in frontale,
da davanti in sovrapposizione.
Andiamo
qui in basso, naturalmente qui vedete i denti, e i denti non sono molto radioopachi, vedete, quelli che vedete qui molto radioopachi non sono denti, ma sono le otturazioni dentarie che questi individui hanno fatto. Quindi c'è un metallo o altra schifezza dentro, d'accordo? Per cui questo è estremamente radiopago, quindi di conseguenza è molto più bianco, molto più radioopaco appunto, di quanto non siano gli altri denti vicini, tipo questi successivi che come vedete sono più, sono meno, sono parzialmente attraversati dai raggi X. Ok, qui si intravedono altre cose, tipo lo zigomo ad esempio. Ecco, e vediamo adesso questa immagine, questo che cos'è? È ovviamente il caso di un bambino. Notate la sproporzione tra il neurocranio e lo spartocranio. Il neurocranio è quasi a termine nel suo sviluppo, quando noi nasciamo. Cresce ancora un po' naturalmente, e anche per questo ci sono, ricordate, le suture membranose, per cui ci vuole un tempo per ossificare completamente la volta grave. Ma lo spazio orario, che vi ricordo si forma in parte anche dell'ossificazione coligrale, oltre che dell'ossificazione membranosa, è molto più piccolo in un bambino. E lo vedete chiaramente la sproporzione tra il neurocranio e lo spazio cranio in basso, d'accordo? Altra cosa, vedete questi grappoli qua sopra, sono i denti che sono nascosti dentro la sua scenaria, ancora non sono erotti, ancora non sono usciti, e ci vorrà tempo. Qui qualche dente è già uscito, non sono i denti, anche qui li vedete in basso nella mandibola, sono i denti, diciamo, ancora quelli precoci, no? Poi questi cascheranno spinti dalla fuoriuscita di questi denti nascosti qua sotto. Ecco, qui vedete il dente del giudizio, per esempio, che uscirà fra vent'anni, e sta qui, vedete? E quando uscirà? Se deciderà mai di uscire. Altra cosa che vedete, guardate qui, magari come sono piccoli, qui avete visto per esempio, vedete, questo ovviamente, questo è il dolore, sono i seri mascellari, vedete la radiotrasparenza intensa, notevole, di tutta questa zona è la cavità aerea dentro le ossa l'osso mascellare sia destra che sinistra.
Fatto un panino
e avevamo visto anche per esperimentare i seri frontali, vedete come tutti questi seri coronari erano molto più piccoli in un bambino. Chiaro, ovviamente. Altra cosa che vi fa capire che stiamo guardando, ecco, vedete, lo schermo di mano, vedete queste radiotrasparenze, sono naturalmente le suture ancora membranose, quindi ancora l'ossificazione dell'ossa piatta del cranio non è completa, non sono fratture. Se voi vedreste queste cose in un adulto, allora vuol dire che ovviamente c'è una frattura della volta grande. Invece la frattura è questa. Guardate questa, la rocca pedrosa, no? E vedete come la sproporzione sembra quasi che riempia l'orbita, no? Perché l'orbita è ancora relativamente piccola. La rocca pedrosa è già abbastanza ben ossificata, vi ricordo che dentro nasconde l'orecchio interno, ma dentro l'orecchio interno vi ricordo che ci passa anche il nervo facciale, d'accordo? Vedete che qui a sinistra c'è chiaramente una frattura, vedete?
La frattura è una trasparenza?
Questa è una frattura della base cranea, questo bambino è una frattura tra la rocca pedrosa e l'osso temporale. Per questo era stata fatta la valsa, tra l'ecografia, chiaro? Questo bambino dopo ha una frenata brusca in macchina, non aveva colpito la testa da nessuna parte, perché è stata una frenata brusca, la sua base cranea si era schiacciata contro la colla e c'è avuto una micro frattura. Avete una rotta pedrosa. Il bambino è stato portato in ospedale per fare la lastra perché evidentemente aveva dei sintomi, no? E il sintomo era che lui non ci sentiva più nell'occhio, dall'orecchio sinistro, e soprattutto che se ne paralizzava mezza faccia, perché il nervo facciale, vi ricordo, passa da dentro, e quindi c'era una parete facciale completa nel lato sinistro. Questa immagine, sempre adulto, per farvi ricordare una cosa che nella radiografia noi possiamo osservare, nelle normali radiografie dove mi soffriva rosso e bianco e tutto il resto è nero, vabbè? Questa radiografia è negativo, quello che non è opposto, cioè basta sviluppare ovviamente il negativo della lastra, no? In questo caso ciò che è bianco qui appare nero. A volte fare una radiografia negativa come per questa funzione per mettere meglio in evidenza alcune strutture che in positivo si vedono male. Ecco, per esempio guardate qui, guardate come si vede bene i seni frontali. Vedete? Questi sono i seni frontali, si vedono molto meglio. Invece i seni mascellari si vedono peggio. Perché dipende, alcune cose si vedono meglio, alcune cose. A parte quindi vale spesso la pena di osservare un'immagine radiografica sia positivo che negativo, perché alcune strutture vengono risaltate di più del positivo anche del negativo. In nero scuro vedete per esempio qui che cosa sono, queste ovviamente sono le otturazioni dentali, d'accordo? Forse ne riconoscerete questa trasparenza qua, la vedevate anche qui? Vedete questa? per esempio? Anche questa è la persona ordinaria superiore, vedete che quello che deve osservare la persona ordinaria superiore facendo una radiografia della base carica della frontale, che è la posizione frontale, scusate, del grado. Se fare una radiografia sul piano sagittale, quindi di norma laterale, non avrete ovviamente questa immagine, in realtà, ma avrete una cosa che somiglia molto di più a questa immagine, cioè una sezione sagittale del cranio. E infatti, in cui riconoscete per esempio il profilo della
crista galli,
lamina fibrosa del cuore con la crista galli, poi la sella turgica, d'accordo? La struttura delle tre fosse craniche, anteriore, medio, qui quella parte centrale ristretta, posteriore, vedete la piramide del temporale, che hanno gusti del terzo, d'accordo? E infatti voi avete un'immagine che sembra proprio una sezione sagittale, diciamo, del cranio. Conosciamo alcune strutture, vedete la crista galli nella lamina fibrosa. Guardate questa radiazione sotto alla sella turcica, si vede benissimo la sella turcica, vi ricordo che lo slargamento della sella è un indizio di un tumore all'ipofisi, che in questo caso ovviamente non c'è. E qui vedete questa ampia radiazione aerea perché ci sono i segni sferoidali, che qui si vedono molto bene, d'accordo? I segni sferoidali, vedete, vedete questa enorme radiazione aerea qui dovuta alla presenza del seno mascellare, d'accordo? E qui, e qua vedete la rocca petrosa dell'osso temporale, ecco, questa volta la vedete bene, d'accordo, col nero acustico interno, in basso, gli ottori di otturazione occidentali, e poi la partiamo indietro, questa è la colonna vertebrale, di cui ci andiamo a parlare tra poco, quindi il profilo anteriore e posteriore rispettivamente dell'atlanto, praticamente la cervicale che assomiglia un anello ed è quello su cui si basano, si appoggiano i condili dell'osso occidentale. Questo invece dentro, queste due frecce lo indicano, è il dente cosiddetto della seconda vertebra cervicale, dell'istrofeo, che forma un ginglimo ricordato assiale con l'atlante, in modo tale che l'atlante possa ruotare intorno a questo perno e consentire movimenti anche qui della testa, no? Rotazione a destra, rotazione a sinistra, ruotando l'atlante intorno all'istrofeo,
invece l'atlante è un condilo con la base
movimento. Questo invece ovviamente sarà il corpo dell'istrofeo, cioè la seconda cervicale, poi terza, quarta, quinta, sesta, questa è la parte anteriore, questo è il profilo posteriore, i cosiddetti processi spinosi, d'accordo? Che poi dopo
ancora c'è zero.
L'angolo della mandibola, eccolo qui sotto, e qui ci dovrebbe essere un altro osso che non si vede, che è l'osso ioide. L'osso ioide è un osso che non ha nessun rapporto diretto con il resto dello scheletro. È una sorta di ferro di cavallo che sta appoggiato, sta davanti alla colonna vertebrale, e quell'ossicino su cui si appoggia la radice della lingua in alto, e in basso si attacca superiormente la laringe, cioè la continuazione dell'albero respiratorio. Questo ossicino, come vedete, dovrebbe stare qua e non si vede, ma se fate vedere una radiografia negativa, ecco, vedete l'ossicino. Questo ioide rivela la forma proprio di un ferro di cavallo, immaginate che qui sopra si attacchi la lingua e qui sotto si attacca la laringe. Non confondete questo col pomo d'Adamo, il pomo d'Adamo sta più giù, è una parte della laringe, di una cartilagine della laringe, che nei maschi è più particolare, ma anche nelle donne in realtà è sviluppata, se fate le donne molto magre si può vedere. No. Ma sta più qua, sta più giù. A volte capita che all'interno della pomo d'Adamo e delle cartilagini della laringe ci siano delle calcificazioni, per cui possono apparire ai raggi X. In questo caso non è così. Quindi quello che vedete qua è semplicemente lo soglione che sta più su rispetto alla laringe. Chiaro? Come vedete è completamente staccato rispetto al resto della corona. Notate come in questa radiografia negativo si vedono molto meglio di prima i corpi delle vertebre. Gli spazi tra i corpi, qui ci sono i dischi intervertebrali, e questi volani, volani intervertebrali, che sono molto importanti perché danno il passaggio ai nervi spinali che fuoriescono dall'interno del canale vertebrale. questo è il profilo della pianta, il tubercolo posteriore e il tubercolo anteriore, questo è il corpo dell'epistrofeo, secondo il cervicale, questo è il suo processo spinoso, e qui dentro è il dente, sta, vedete, non si vede bene, mentre prima si vedeva bene, meglio, vedete, il profilo del dente quando si faceva una radiografia normale, e non in negativo. Base carica. Quando noi facciamo la radiografia della base cranica, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo staccare il collo dalla mandibola, no? Naturalmente questo è quello che facciamo, quindi è ovvio che quello che si fa è far inclinare la testa, al darci che si fosse fare estendere la testa, il collo indietro, e poi andare una maggiore energia sotto il mento, diciamo, perché ovviamente avremo di nuovo ovviamente delle immagini di sovrapposizione, qui ci sarà inevitabilmente anche per esempio qui la colonna vertebrale, la mandibola resterà in sede, ovviamente, e quindi anche resta la trama. Vedete, questo è il profilo della mandibola, ovviamente, con le solite otturazioni dentali. Qui vedete, questo qua è il profilo, che posso indicare adesso, del grado solare occipitale. E vedete questa specie di, sembra un sistema della Mercedes, no? Che cos'è questa extra dell'esciata? Questo qua, vedete, è il dentro dell'epistrofeo.
Dentro dell'epistrofeo.
Quindi è un'immagine chiaramente di sovrapposizione del dentro dell'epistrofeo, visto da basso.
Si vede ammalato.
Anche la seconda vertebra cervicale. Notate come si possono vedere, per esempio, guardate il profilo questo qua, ma lo vedete anche qua, sono alcuni i nuovi buchi di cui abbiamo ampiamente parlato, quello è il foro valido, però si vede molto bene. Vi ricordo, questo è il punto da cui esce il nervo radicolare, qui si vede anche, vedete, il foro carotico, in cui entra la carotide interna, prima di fare il canale carotico per uscire nel foro lacido, no? Ai cisani che fosse praticamente. Qui si vede, questi per esempio sono forami, forami trasversali che fa parte in realtà delle vertebre cervicali, sta all'interno dei processi trasversi, cioè le parti laterali, come vedremo, i posteriori degli archi delle vertebre. Ok, adesso parliamo appunto di colonna vertebrale. Che abbiamo già introdotto guardando questa immagine radiografica, perlomeno il primo tratto, il tratto cervicale, infatti la colonna si divide in vari tratti che chiamiamo cervicale, toracico, che si può anche dire dorsale, è la stessa cosa, poi lombare e infine sacro concigeo. Nel suo insieme la colonna vertebrale, se la osserviamo sul piano frontale o da davanti, e qui la stiamo osservando da davanti, a sinistra, o da di dietro, e qui la stiamo osservando da di dietro, immagine qui a destra, è più o meno dritta, più o meno dritta, non è completamente dritta. E essendo una leggera curvatura, la vedete chiaramente qui rappresentata, non è molto evidente, ma vedete che c'è una leggera curvatura, stiamo guardando sul piano frontale, attenzione, o dal davanti o dal di dietro, ma la vedete sia dal davanti sia dal di dietro, una leggera curvatura, esclusivamente nel tratto toracico, generalmente destro complesso, cioè con una complessità che va verso destra. Vabbè? Può anche essere sinistro complessa, cioè dipende, nella maggioranza di video è destro complessa, ma non è assolutamente normale che possa essere invece sinistro complessa, però c'è una lieve deviazione. Questa lieve deviazione, come vedete, esclusivamente nel tratto toracico, o destro complessa, o sinistro complessa, viene chiamata cosiddetta scoliosi. D'accordo? La scoliosi è, attenzione, una cosa, non il termine patologico, scoliosi. Scoliosi è una deviazione anatomica, è la curvatura che esiste fisiologicamente nel tratto toracico, nel, solo nel tratto toracico, della colonna vertebrale. Ed è in genere il destro complesso, ma può anche essere il sinistro complesso. Se osserviamo invece su un piano sagittale, quindi osservandola di lato, notiamo che le curvature sono molto evidenti. Queste sono le curvature fisiologiche, devono essere presenti, e sono una curvatura nel primo tratto, e come vedete la complessità è diretta in avanti, quando la complessità è diretta in avanti si parla di lordosi, o la complessità diretta indietro vedete chiaramente nel tratto toracico, e quando la complessità è diretta indietro si parla di cifosi. Di nuovo una lordosi, vedete, complessità in avanti nella parte lombare, e di nuovo una cifosi, cioè una complessità diretta indietro, nel tratto sacrale e concigio. A proposito del concigio, vi ricordo che il concigio era presente l'udimento della coda, in altri animali, in altri vertebrati, sia mammiferi che non mammiferi, come sapete benissimo, questo concigio è molto più lungo, cioè ci sono molto più elementi e formano la coda, che nell'uomo, come ben sappiamo, è del tutto rudimentare. Però non si ricorda che una volta ce l'avevamo anche noi, e poi l'abbiamo perso.
Ah, bellissimo.
Queste curvature sono importanti, che esistono. Perché ci sono queste curvature? Per distribuire meglio il carico, quando si sono adattate al fatto che noi abbiamo la stazione eretta. Quindi è giusto che ci siano queste curvature. Se c'è il minor carico possibile su un'eretta, e soprattutto su questi poveri dischi intervertebrali che si interpongono, come vedete, tra un corpo e una vertebra e un altro. Ok? Quando queste curvature sono accentuate in qualunque senso, allora ovviamente il fenomeno diventa patologico. Allora, la scoliosi patologica è un'eccessiva curvatura o destro convesso o sinistro convesso, a volte sia destro che sinistro convesso, tipo S, d'accordo? Nel tratto toracico in genere. Ci può essere una iperlordosi o una ipercifosi, e in genere, per esempio, la cifosi toracica accentuata si accorta quasi dentro una scoliosi accentuata, quindi si parla di cifoscoliosi, e in quel caso c'è una cifoscoliosi patologica, cioè quella che si viene volutamente chiamata la gobba. La cifosi è la gobba, la scoliosi mi ricordo la deviazione in senso frontale, ma in genere non c'è mai cifosi che non si accorti anche a scoliosi eccessiva. Ma ricordo che queste cose sono importanti, questo quando sono esagerate, ma possono anche, viceversa, essere meno accentuate del fisiologico. Allora si ha la cosiddetta colonna a manico di scopa. Cioè che osservata in sagittale è troppo dritta. E anche quella è una situazione non buona, non fisiologica, perché anche in quel caso avremo un carico anomalo soprattutto sui dischi intervertebrali. Esistono 7 vertebre cervicali, 12 toraciche, 5 lombari e poi il cosiddetto sacro, che è dato dalla fusione, quindi la sinostosi, tra 5 vertebre sacrali preesistenti. Il concige può essere in genere un osso unico, formato da 2-3 elementi, ma che può fare anche 5, diciamo da in media 3, però possono anche arrivare fino a 5 elementi, in genere uniti in un unico osso, chiamato coccige, che però vedete in genere è separato, quindi non è mai fuso con, questo è importante come vedremo poi, con gli stati. Ciascuna vertebra è formata da una parte anteriore, che vediamo bene ovviamente da davanti o qui sul piano sagittale, chiamata corpo. Tra i corpi delle vertebre, come vedete, si interpongono i dischi intervertebrali. Notate che i dischi intervertebrali stanno anche dentro lo sacro, ma sono nascosti, non si vedono, perché una volta queste vertebre sacrali erano separate da una parte. Dei residui dei dischi intervertebrali interni persistono all'interno dell'osso sacro, tra gli antichi segmenti. Nel sacro abbiamo anche una fascia articolare molto ampia che serve per l'articolazione con l'osso dell'anca. Con la parte iliaca del nostro dell'anca, e servirà questo a formare il cosiddetto bacino o pelvi. Posteriormente ai corpi delle vertebre, e qui lo vediamo ovviamente guardando la norma laterale in particolare, ci sono le cosiddette lamine. D'accordo? Queste lamine, o meglio, gli archi vertebrali. Questo arco si attacca al corpo ed è formato da due lamine, una a destra e una a sinistra, e si attacca al corpo. Da questo arco vertebrale si dipartono dei processi, che sono chiamati processi spinosi, che si vedono benissimo, eccoli qua, ovviamente sul piano sagittale, sono diretti indietro, quindi sono assi antero posteriore, e li vediamo ovviamente in primo piano guardando posteriormente su un piano frontale. Ecco, questi sono i processi spinosi che nel loro insieme formano la cosiddetta spina dorsale. Lateralmente si dipartono i processi trasversi, qui li vediamo di punta, ma qui, eccoli qua, li vediamo ovviamente nella loro estensione, sia sul piano frontale, sia se li osserviamo da di dietro, sia se li osserviamo da davanti. Sia i processi trasversi, che sono due, uno a destra e uno a sinistra, il processo spinoso è unico e si dirige indietro, partono da questa archine spebrale che fanno dietro i corpi e sono come da due lamine. Ecco perché si attaccano i corpi. Il punto in cui le lamine, eccolo qua, si attaccano ai corpi, viene chiamato peduncolo della vertebra. A livello proprio di questi peduncoli vertebrali avvengono delle importanti articolazioni tra tutte le vertebre, a destra e a sinistra. Sono le articolazioni intervertebrali. Questo perché ciascuna vertebra ha, a livello dei peduncoli, dei processi articolari superiori e inferiori per la vertebra rispettivamente sopra e sottostante. E a quell'altezza si attiveranno, quindi a questa altezza, 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 eccetera, eccetera, si attiveranno le, a sinistra e a destra, le articolazioni intervertebrali, che sono sinoviali, sono delle artrodie, delle articolazioni piane, quindi non molto mobili, ma nel loro insieme non sempre hanno un grado di mobilità la colonna stessa. Come sappiamo è molto flessuosa, può muoversi in varie direzioni dello spazio, pensate che ci sono animali, sapete che ci sono animali vertebrati che non hanno gli arti, come i serpenti, no? E questi si muovono muovendo, facendo con delle contorsioni della loro colonna vertebrale. Quindi sebbene movimenti tra ciascuna vertebra e l'altra non sono molto ampi, nel suo insieme la colonna vertebrale ha una enorme mobilità, di un grande grado di mobilità. Non vanno poi dimenticate le articolazioni tra i corpi, queste non sono, ovviamente, l'abbiamo già detto, delle diartrosi, sono articolazioni sinoviali, ma sono delle sintesi, sono tipo di sinastrosi in cui si interpone tra un corpo e l'altro un disco di cartilagine fibrosa. È importante ricordare che dentro a questo disco è nascosto un cosiddetto nucleo polposo, che è un materiale molliccio, formato da un tessuto connettivo embrionale, mesenchima cosiddetto indifferenziato, che ricorda che preesisteva a questa struttura che chiamiamo colonna vertebrale, una struttura assile che è servita nell'embrione da stampo per formare il suo scheletro, chiamata notocorda, formata da connettivo embrionale. Vabbè? In seguito si sviluppano, durante il corso dell'embriogenesi, i cosiddetti somiti. I somiti sono praticamente i precursori delle future vertebre. Questi somiti, una parte di questi somiti, chiamati sclerotomi, che daranno il futuro tessuto osseo, il futuro osso, invadono letteralmente la notocorda e la fanno a pezzetti. I somiti sono delle strutture metameliche, cioè se ne sviluppano tante lungo l'asse corporeo, d'accordo? E a ciascun somito corrisponderà una futura vertebra. Ok? Lo sclerotomo del somita darà vita alla vertebra e anche al disco intervertebrale, che dentro di sé però racchiude questo pezzetto di notocorda frammentato. Quindi ricordate che al centro di questo ciascun disco c'è questo nucleo polposo formato da questo, che ha una sua importanza perché è un cuscinetto, d'accordo? Che serve ad ammortizzare in qualche modo, d'accordo? Gli eccessivi movimenti che di pressione sui dischi intervertebrali. È una sorta di ammortizzatore centrale, il cuscinetto che sta dentro al disco. È importante poi ricordare un'altra cosa. Vi ho detto che i dischi intervertebrali esistono anche nascosti dentro ai segmenti sacrali. Ma per esempio non c'è un disco intervertebrale qui, tra la prima e la seconda vertebra cervicale. Perché la prima vertebra cervicale, l'Atlante, non ha il corpo semplicemente. È un doppio arco, un arco posteriore e un arco anteriore, che nella versione è proprio un anello, su cui entra poi il dente dell'epistrofeo che si proietta dal corpo, dalla seconda vertebra cervicale. Quindi manca un disco di vertebrale nella prima e seconda. In tutti gli altri casi abbiamo un disco. C'è anche un residuo di disco tra per esempio il sagro e il coccio, anche se quasi sempre sostituito da legamenti di tipo connettivo fibroso. Un'altra cosa è qui, e poi entreremo nel dettaglio, ma è importante vedere questo sul piano generale dell'intera colonna. Strutture molto importanti da ricordare sono queste formazioni che troviamo, come vedete, dietro, li vediamo in norma laterale, cioè sul piano sagittale, guardando di lato, queste strutture, questi spazi, vedete, che si trovano dietro i corpi e immediatamente in vicinanza dei peduncoli, cioè del punto in cui le lamine si attaccano ai corpi. Questi spazi da una parte per l'altra, che come vedete sono molto vicini alle articolazioni, che sono queste, sinoviali intervertebrali, tra i peduncoli, questi spazi sono molto importanti, sono i forami intervertebrali, tra una parte per l'altra. Sono importanti perché da lì escono i nervi spinali. Perché? Va ricordato che dietro ai corpi, a livello tra i corpi delle lamine, centralmente, c'è un foro vertebrale che nel suo insieme lungo l'intera colonna formerà qui dentro, nascosto, il canale vertebrale. Il canale vertebrale dentro cui ci sta il midollo spinale, parte importante del nostro sistema nervoso centrale. Questo dal midollo spinale poi escono i nervi spinali. I nervi spinali eleggono da questi fori intervertebrali per andare in periferia. Ok? È chiaro quindi, intuite, che patologie del disco o patologie delle articolazioni intervertebrali, quindi astrosi per esempio delle articolazioni intervertebrali, o patologie del disco intervertebrale, possono avere influenza, è ovvio, su questi fori intervertebrali, restringendoli e provocando inevitabilmente pressione, irritazione e qualche volta paralisi del nervo spinale che sta uscendo dal foro. È anche importante ricordare che a livello sacrale i fori ci sono ugualmente, soltanto che siccome c'è stata la fusione completa tra le vertebre, in cui si sono i processi trasversi che hanno formato una massa unica a destra e a sinistra, lo vediamo sia dietro che davanti, al posto dei forami intervertebrali noi troviamo i forami sacrali, che però in questo caso abbiamo forami anteriori e forami posteriori. Infatti rivediamo, questi sono i forami anteriori e questi sono i posteriori, perché poi il nervo spinale, questo vale in tutta la colonna, ma anche a livello sacrale, ne hanno poi si divide una radice ventrale e una radice dorsale, una che va in avanti e una che va indietro. Le due radici, qui fuori riescono insieme, poi una va in avanti e una va indietro, nei forami intervertebrali. A livello sacrale invece la radice anteriore esce dai forami anteriori, la radice posteriore esce da quelli posteriori. D'accordo? Ma quindi, come vedete, i forami intervertebrali ovviamente esistono anche a livello sacrale. Credo presente, infine, che al tempo dell'accrescimento della colonna, che ovviamente poi si accresce in lunghezza durante fino all'adolescenza, fino all'età adulta, il midollo spinale non cresce più di tanto. Alla nascita il midollo spinale arriva fin qua, vabbè, quasi, più o meno. Alla termine della crescita il midollo spinale si ferma da queste parti. D'accordo? Per cui il canale vertebrale nel strato terminale, lombo sacrale, è vuoto. Cioè, è vuoto in che senso? Nel senso che non c'è il midollo spinale. Ma non è che è vuoto, perché qualcosa c'è. Cosa ci sono? Ci sono i nervi spinali che continuano a fuoriuscire dal buco da cui uscivano prima. Quindi i nervi lombari, spinali lombari, i nervi spinali sacrali, continueranno ad uscire dal buco originario. Però il midollo spinale non ce l'era più. Questo non è chiaro sia importanza. È chiaro che patologia qualunque sia che colpisca questa zona è meno grave di una patologia che colpisca, per esempio, questa zona, perché in questa zona c'è un rigo toracico, c'è ancora dello spinale, e quindi se c'è una compressione dello spinale è una situazione drammatica, no? Invece qui, se c'è una patologia grave, anche a livello lombosacrale, è grave, sì, ma è meno grave, nel senso che vengono colpiti alcuni nervi che stanno per uscire, ma non c'è una paralisi completa del midollo spinale. Poi ricordate che i nervi periferici hanno una grande capacità di rigenerazione, invece purtroppo il sistema nervoso centrale non si rigenera, questa è la cosa più drammatica. Quindi tenete presente che nella luce il midollo spinale in realtà si ferma qua, ma i nervi spinali, per esempio lombari e sacrali, continuano a uscire dal punto in cui uscivano normalmente. E qui è chiaro che patologie comunque discali o astrosiche a livello lombare continueranno ad avere un effetto, ma sul nervo non possono avere un effetto sul livello spinale. Chiaro? E adesso andiamo alle caratteristiche dei vari tipi di vertebre. Cominciamo dalle vertebre cervicali. Lì stiamo osservando a sinistra in alto una vertebra cervicale cosiddetta tipica, vi ricordo ancora una volta che sono sette. Le vertebre cervicali tipiche vanno praticamente dalla, diciamo dalla terza alla sesta, terza, quarta, quinta e sesta. Perché cosa hanno in comune? Anche la seconda possiamo considerare, cioè il distrofeo può essere considerata tipica. Le cose caratteristiche che tutte hanno sono queste. E le distinguono da altre vertebre, cioè noi riconosciamo immediatamente una vertebra cervicale da una toracica e da una lombare se la guardiamo dall'alto o dal basso, qui in questo caso la stiamo osservando dall'alto. Cosa vediamo? Anzitutto il corpo. Allora, il corpo, questo ce l'hanno tutte le vertebre. Ok? Qui vediamo la faccia superiore di un corpo di una vertebra, questa è la terza, la quarta, e vi ricordo che lì sopra si appoggia il disco intervertebrale, in questo caso è la quarta, quindi ci sarà la terza sopra. Okay? E questa che sta indicando adesso ovviamente è l'arco. L'arco, come vedete, è formato da due lamine. Questa è la lamina di sinistra e questa è la lamina di destra. Che si attacca al corpo, a questo punto qui c'è il cosiddetto peduncolo. A livello dei peduncoli vedete emergere in alto e in basso, e qui vediamo quelli in alto, questi, le fasce articolari, sì, che sono riempite da cartilagine di lamina, per l'attivazione di ricordo simoniarico della vertebra sovrastante. E ci saranno anche sotto, al di sotto per la vertebra sottostante. Ma queste sono le facce articolari, quindi per le articolazioni sinoviali, destra e sinistra, tra ciascuna vertebra e la vertebra sovrastante. Ok, sono i processi articolari superiori in questo caso, quelli che stanno sotto ricaveranno processi articolari inferiori. Il processo spinoso. Ecco, notare c'è una cosa particolare. Vedete che è diviso in due. Bifido, questa è una caratteristica assoluta delle cervicali. Né le toraciche né le lombari hanno un disco spinoso bifido, mai. D'accordo? Questa divisione in due, vedete, è caratteristica, ripeto, delle cervicali. Dalla seconda anche il distrofeo c'è la bifido, fino alla sesta. Fa eccezione alla settima.
Bifido che significa?
Che è questa qua, bifido, la prominente. Chiamata così perché il suo processo spinoso è molto grande, molto lungo, è facile da toccare, se voi scorrete il dito centralmente sulla lunga, a un certo punto toccate un rilievo, quello è il processo spinoso della settima, quindi è un importante punto di riferimento, della settima vertebra cervicale, prominente, perché c'è questo grosso processo spinoso, che notate, oltre ad essere prominente, lungo, e non è un bifido. E dalla settima in poi tutte le vertebre non avranno più un processo spinoso bifido, né le toraciche né le lombari. Quindi il processo spinoso bifido ce l'hanno solo
prominente,
dalle distrofio fino alla sesta cervicale. L'altra parte no, perché l'altra parte manca di processo spinoso, semplicemente non ce l'ha, al suo posto c'è un tubercolo chiamato tubercolo posteriore. L'altra caratteristica, questa volta comune a tutte e sette, incluso l'altra le vertebre cervicali, è che i processi trasversi, che sono questi, presentano chiaramente un buco centrale, è un foro molto aperto. In realtà il vero processo trasmesso sarebbe questo, vedete? Questa è una proiezione ossea che va ad attaccarsi al corpo, perché normalmente il processo trasmesso parte in tutte le vertebre dal peduncolo, non dal corpo, e vedete una scheggia ossea che va ad attaccarsi in avanti al corpo. Con questa proiezione ossea che fa da ponte verso il corpo si crea un foro. Che vengono chiamati, siccome sono i processi trasversi, forami trasversali. I forami trasversali, li vedete anche nella prominente, vedete c'è un forame trasversario, sono esclusivi delle cervicali, tutti e sette, incluso la frante, tutti e sette c'erano questi forami. Per cui rimuovere la cervicale è molto semplice, basta vedere la presenza dei forami trasversali. Poi certo, se è una settima non c'era il processo spinoso bifido, se è la planta non c'era il corpo e non c'era manco il processo spinoso. Se hai visto però c'era pure il dente, e quindi queste sono caratteristiche speciali. No, esatte, a cui vedete naturalmente la giusta posizione vi ricordo, no, la giusta posizione, queste sono articolazioni sinoriali, vi ricordo, no, fai vedere un po' e vediamo.